Ed ora vi parlo di Villa Carlotta, che si trova sulla parte nord del lago di Como, ha aperto la stagione del 2023 con dei numeri da record, cioè dall'apertura di marzo ha superato in sole 6 settimane 50.000 visitatori. Ha un giardino botanico molto bello, con queste fioriture conosciute, no? Che rendono la villa insomma, così un punto di attrazione. Vengono dall'Italia, ma anche dall'Europa. Europa e insomma anche oltre, e è una villa che c'è da secoli e presta molta attenzione comunque anche alle mostre, e c'è una nuova mostra che è in corso fino al 10 di settembre, riguarda l'arte contemporanea, si intitola Quadrante Solare Stefano Arienti a Villa Carlotta ed è appunto un dialogo attorno al concerto di Meridiana. E in più ora a Villa Carlotta c'è una novità, un nuovo tassello che è Nuovo Spazio Multimediale 1884, Vita in Villa nel tempo alla scoperta dei sotterranei, e racconta in maniera interattiva la vita quotidiana in villa, le abitudini, le dinamiche di chi ha abitato questa villa fino al 1921. Insomma, sono stata alla scoperta di Villa Carlotta a visitare appunto sia il parco che la villa stessa che il museo. Ho raccolto delle interviste e ho il piacere di proporvele. Siamo a Villa Carlotta sul lago di Como, uno splendido giardino, e siamo con uno dei responsabili dei giardinieri, Simone Boggia. Sono più di una decina ad occuparsi di questo giardino e lo scopo è quello di riprodurre il giardino italiano così com'era nel Novecento.
Certo, il nostro obiettivo principale è quello di mantenere e conservare le specie presenti che risalgono agli inizi del Novecento, se non prima, e tutto il nostro impegno anche per garantire comunque l'eccellenza al visitatore che viene a visitarci e vedere cosa abbiamo da offrire.
7 ettari di giardino, quindi 7.000 metri di giardino, siamo fra grandi giardini d'Europa. Quante piante avete, quanti tipi e come vi muovete appunto per mantenere questo livello anche di bellezza visiva molto grande?
Abbiamo circa 1.000 esemplari di alberi, solo di alberi, mentre un censimento esatto di tutte le piante a cespuglio, o comunque di piante da fiore, non esiste perché è anche difficile entrare in alcune zone e avere contezza di quante possano essere. Noi lavoriamo fondamentalmente tutto l'anno per mantenere questo terreno.
E una pianta, per esempio, ci ha fatto vedere delle piante, addirittura un'azalea che è diventata proprio un albero che ha più di 100 anni. Che cosa porta con sé di storia per quanto riguarda appunto la natura, la storia delle piante, della vegetazione?
Diciamo che ha passato un secolo di storia che noi umani non riusciamo neanche a vivere generalmente, quindi l'importanza di conservare la natura e le piante è anche un fatto di rispettare quello che sono.
E lei ha con sé un gruppo di giardinieri, vi hanno detto siete più di 10, ci sono anche degli stagisti che arrivano. Ecco, che cosa insegna per esempio ai giovani ragazzi che vedono innanzitutto questa meraviglia e poi del rapporto, no? Quello che ci interessa, anche il rapporto dell'uomo con una vegetazione e con una natura talmente bella che viene quasi naturale volerla rispettare e tutelare.
La prima cosa che cerchiamo di trasmettere ai giovani è il rispetto appunto per le piante e che bisogna cercare di trattarle come se fossero esseri umani, diciamo, nel senso che noi che viviamo da anni questa realtà le viviamo un po' come le piante di casa nostra, nel senso che comunque una pianta che io metterò a dimora adesso per i prossimi 30 anni mi accompagnerà nel mio percorso lavorativo e dovrò curarla un po' come se fosse mia, anche un orgoglio personale di riuscire in questa impresa.
Abbiamo visto la Valle delle Felci, sembra una scenografia dei più bei film documentari sulla natura. Come è nata questa Valle delle Felci e come la conservate?
Questa Valle delle Felci è un'ambientazione molto scenografica che serve a coinvolgere lo spettatore in un ambiente molto da favola, diciamo. Ha anche un effetto di nebulizzazione dell'acqua per fare anche una sorta di nebbiolina che appunto garantisce questa cosa scenografica. Il punto di forza di questa ambientazione sono le felci arboree provenienti da Nuova Zelanda, che sono molto rare da noi e sono anche molto difficili da mantenere.
Villa Carlotta sta alle piante, alla vegetazione, al suo parco quanto? Villa Carlotta è il parco, non solo, però è molto importante il parco.
Il parco, a mio parere, è fondamentale a Villa Carlotta perché è un giardino botanico tra i più rinomati a livello italiano e come tale va mantenuto e va rispettato.
Siamo con il presidente dell'ente Villa Carlotta, Giuseppe Elias, che appunto presiede l'ente da diversi anni. È una storia che nasce dal nonno e questa villa ha una storia particolare.
Sì, la villa viene costruita a fine del 1600 da parte della famiglia Clerici, successivamente passa alla famiglia Sommariva e poi ai Sassonia-Meiningen tedeschi. Alla fine della Prima Guerra Mondiale la famiglia Meiningen perde la villa in quanto viene requisita dallo Stato italiano come danno di guerra. E da questo momento la villa viene presa in gestione dall'ente Villa Carlotta, che è stato fondato dal mio bisnonno e che insieme a un gruppo di 30 soci la gestisce da quasi 100 anni, rendendola visitabile al pubblico. La cosa interessante di questo ente è che è un ente senza fini di lucro, ma tutte le persone che lo compongono, i soci, non hanno alcun tipo di emolumento, nessuno, né il presidente né il vicepresidente, nessun rimborso spese, ma soprattutto se l'ente perde denaro nella propria gestione, devono ricoprire queste perdite con il proprio patrimonio personale. Questa cosa ha fatto sì che è una storia di successo, in quanto l'ente non ha mai perso prima una lira e poi un euro.
Quindi è una forma di mecenatismo che moderno non è perché lo fate da parecchi anni.
Assolutamente, è un modello molto interessante che probabilmente dovrebbe essere anche utilizzato in altri campi. Detto questo, quello che noi facciamo è fare in modo che questa villa sia visitabile il più possibile e facciamo in modo che sia sempre perfetta e per i suoi quasi 230.000 visitatori all'anno.
Perché infatti avete tantissimi visitatori, da quando avete aperto, da metà marzo ad oggi, qui siamo a maggio, da quando avete aperto ad oggi, siamo a maggio, avete già avuto più di 50.000 visitatori. È un successo notevole.
È sicuramente un successo ed è grazie sicuramente a tutte le iniziative che abbiamo messo in atto, ma sicuramente c'è un ritorno al turismo di prossimità, per cui vediamo nelle nostre statistiche gli italiani stanno tornando sul lago di Como, mentre prima avevamo un 30% di italiani, un 70% di stranieri, oggi siamo quasi a metà e metà. Questo vuol dire che la gente ci preferisce, viene sul lago e quando viene sul lago viene a Villa Carlotta, perché poi soprattutto in questo momento con le fioriture è nel massimo della sua bellezza.
E adesso inaugurate un nuovo settore, diciamo che si chiama 1884 Vita in Villa, una specie di dietro le quinte.
Sì, in realtà volevamo recuperare un'area che era completamente inutilizzata della villa, cioè la parte, diciamo, di servizio, dove c'erano le cucine, le lavanderie, le cantine. Che però abbiamo pensato che farlo visitare così tout court fosse un po' poco, per cui abbiamo pensato attraverso un finanziamento di Regione Lombardia del programma Innova Musei di sviluppare una visita multimediale, immersiva. In pratica, in tutti i vari locali ci sono una serie di personaggi, degli ologrammi di personaggi che raccontano come si viveva a fine del 1800 all'interno di questi spazi, quando per esempio si preparava una grande festa al piano di sopra. Questo credo che sia un modo nuovo per far vedere al nostro pubblico, per attirare un pubblico nuovo, più digitale, che vuole avere un'esperienza più profonda rispetto a una visita pura. È ovvio che Villa Carlotta non è solo questo, ma è anche un museo meraviglioso sui due piani, sviluppato sui due piani della villa, dove si possono vedere delle cose meravigliose.
E secondo lei, Giuseppe Elias, il successo di Villa Carlotta è dovuto anche al fatto che si tratta proprio di una casa museo e qui la gente rivede la storia, è come se facesse anche un balzo, potesse fare un balzo nel passato, insomma, una casa museo aperta al pubblico.
Assolutamente sì, tutti i nostri ambienti richiamano come vivevano gli ultimi proprietari privati, che erano i Sassonia-Meiningen. E infatti nel piano superiore ci sono stanze arredate proprio come erano state lasciate dagli ultimi proprietari. Questa è un po' l'idea, il nostro visitatore viene soprattutto attirato probabilmente dal giardino, ma poi trova delle sorprese che poi ricorda e racconta ai suoi amici.
A Villa Carlotta c'è naturalmente anche la direttrice della villa, che è Mariangela Previtera, e ci ha detto prima Giuseppe Elias che si incontra naturalmente anche il museo che è molto importante. È un museo con delle sculture storiche molto importanti che caratterizzano Villa Carlotta.
Allora, Villa Carlotta è un museo giardino botanico, come ha ricordato il Presidente, è un bene del demanio dello Stato, quindi l'ente Villa Carlotta ha un compito importante, quello di gestire questo bene per renderlo visibile a tutti. Abbiamo detto che è un museo che si articola come una casa, quindi si passa dai sotterranei dove un tempo erano collocate le cucine e i locali di servizio, ma si entra nelle sale monumentali che sono al primo piano e come ricordavamo ci sono stati una serie di proprietari che hanno arricchito le collezioni. Sei dei primi proprietari, marchesi clerici, famosissimi perché avevano chiamato a Milano anche Giambattista Tiepolo per decorare il loro palazzo, che casualmente è un bene del demanio visitabile, anche quello su richiesta, non rimane quasi nulla. Invece del secondo proprietario, che si chiamava appunto Giovanni Battista Sommariva, rimangono le opere più importanti. In particolare Giovanni Battista Sommariva era stato il braccio destro di Napoleone e aveva gareggiato con lui soprattutto per collezionare pezzi eccezionali. E i pezzi eccezionali sono in particolare le opere di Canova, di Antonio Canova, di cui abbiamo celebrato l'anno scorso il bicentenario della morte, con una serie di iniziative. E quali sono le opere? Uno se lo domanda. Il più importante è il Palamede, questa figura, questa scultura maschile che rappresenta un po' il bello ideale neoclassico. È la prima opera che entra nella collezione anche di Villa Carlotta, grazie a Giovanni Battista Sommariva. Accanto a quella, l'altro gruppo più celebre è quello di Amore e Psiche Giacente, di cui ne esistono praticamente altri due modelli, due sculture, una conservata a Parigi al Louvre, l'altra all'Hermitage a San Pietroburgo. La nostra opera è stata realizzata da Adamo Tadolini, che era l'allievo prediletto di Canova, su modello originale, dallo stampo, diciamo dalla matrice originale con cui sono stati realizzati le altre due opere. E poi abbiamo anche la Musa Tersicore, l'amata Musa Tersicore era una scultura in marmo, noi abbiamo il modello originale in gesso che faceva parte della collezione parigina di Giovanni Battista Sommariva, ma non solo, poi una serie di opere pittoriche. La più celebre è Il Bacio di Francesco Hayez, è la prima versione del Bacio, un'opera enorme perché è grande quasi 3 metri per 2, dove a figura intera sono raffigurati appunto i personaggi principali tratti da Shakespeare, cioè Giulietta e Romeo. Accanto a quello poi abbiamo una serie di ambienti che sono arredati con dei mobili d'epoca che ri ripropongono al pubblico la suggestione di una casa. E al piano superiore, quella che noi chiamiamo galleria, si articolano queste stanze che ri appunto riprendono una serie di ambienti arredati secondo il gusto dell'epoca. Quindi si possono ritrovare la sala da pranzo, la sala da letto, la famosa camera di Carlotta che dà il nome alla villa, che era la moglie appunto di Giorgio II Sassonia-Meiningen. E quindi praticamente uno ripercorre da un lato la parte monumentale con le collezioni più importanti, con i pezzi di rilievo al pian terreno, salendo nella galleria invece ritrova questi ambienti più domestici, tra virgolette, perché siamo sempre in una villa del Seicento.
Quindi questa è la parte della mostra, diciamo, permanente. Poi avete anche delle mostre temporanee, come una che avete appena inaugurato.
Allora, la mostra è dedicata a uno scultore contemporaneo, è Stefano Arienti. Abbiamo già ripercorso negli anni precedenti una serie di iniziative legate all'arte contemporanea, perché non bisogna dimenticare che il Duca, Giorgio II, collezionava opere contemporanee, così come l'abbiamo citato prima, Giovanni Battista Sommariva. Sono storicizzate, ma all'epoca avevano destato anche scalpore per la loro modernità. Quindi ci è sembrato coerente andare avanti in questo percorso di avvicinamento all'arte contemporanea da parte del nostro numeroso pubblico. Tra l'altro Stefano Arienti nasce come agronomo, diventa artista negli anni 80, soprattutto si avvicina a queste esperienze in cui tratta la natura e la modella come un'opera d'arte. In Villa Carlotta propone questa mostra intitolata Quadrante Solare, dove tutto il concetto è legato alla meridiana, diciamo, questi fili di luce che la meridiana produce, diciamo, su una superficie piatta, e qui invece vengono poi articolate in alcune installazioni che sono presenti anche nel parco e nel museo, perché anche in questo caso il museo e il parco interagiscono fra di loro in un'unicità, insomma.
Giuseppe Elias, possiamo dire in conclusione che Villa Carlotta tutto concorre al bello, ma fra cultura, botanica e arte.
Assolutamente sì, è un luogo di delizia, era sempre stato definito luogo di delizia, e solo attraverso l'arte, la cultura si può crescere. E Villa Carlotta è uno strumento anche per chi viene, per capire che oltre alle cose più pratiche della vita ci sono alcune cose che invece si possono godere attraverso solo gli occhi, il naso e le sensazioni di un luogo così meraviglioso.